Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Ed eccoci, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter intervenire? Beh, il sistema ormai è noto, ve lo ripeto, a beneficio anche di coloro i quali si sono messi in contatto con noi proprio da poco. Hashtag Pop Theology su Twitter, andate su Twitter, mettete l'hashtag, scrivete Pop Theology e fate la vostra domanda e noi recuperiamo le vostre richieste, i vostri dubbi. Oppure tramite i WhatsApp o anche gli SMS, se volete, utilizzando sempre lo stesso numero 335 12 43 722. E io saluto di nuovo chi ci sta accompagnando in questo mese di maggio proprio a rispondere alle vostre richieste, alle vostre domande. È Enzo Petrolino, presidente della comunità del Diaconato in Italia, che saluto di cuore. Buona domenica, Enzo.
Buongiorno,
grazie.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Grazie, Enzo. Allora, sono arrivate tante domande in modo differente, ovviamente domande che sono partite da presupposti diversi, ma tutti ci chiedono di spiegare la bellezza di far famiglia, la bellezza di sposarsi. Una coppia mi ha scritto: noi siamo felicissimi, siamo tanti anni che siamo sposati, perché non raccontate ai giovani la bellezza di far matrimonio? E io ti propongo questo tema perché credo che sia il tema dei temi in tutta la nostra società. Io aggiungo anche un altro tassello che poi ovviamente cercheremo di approfondire nella trasmissione: la denatalità deriva anche dal fatto, secondo me, ma è una mia opinione, che si crede poco nel far famiglia e quindi ovviamente non si genera più. Io però ti chiedo di spiegare ai giovani che ci stanno ascoltando, ai genitori, ai nonni, ai papà, alle mamme, agli amici che hanno vissuto, che vivono questa bellissima storia d'amore che è il matrimonio con tante difficoltà, di recepire da te qualche consiglio per spiegare bene ai giovani l'importanza di essere sposati e del matrimonio.
Sì. È un bellissimo, diciamo, argomento da trattare, perché è un argomento di grande attualità, è un argomento molto anche delicato, è molto importante, forse non tenuto in considerazione per quanto deve essere tenuto. Sì, io partirei da un aspetto, secondo me, che forse anche questo è poco scrutato, che è quello del matrimonio cristiano, ecco, cioè perché ci si sposa in chiesa? Cioè, se un giovane, ecco, si domanda: ma perché io mi devo sposare in chiesa? Qual è la motivazione che noi diamo per dire questo è il motivo? Ecco, credo che anche questo bisogna anche essere, diciamo, molto chiari su questo aspetto. Perché ci si sposa in chiesa? Che cos'è il matrimonio cristiano? Ecco, il matrimonio è, come tutti i sacramenti, un segno. Ma un segno di che cosa? Ecco, ci sono due aspetti, secondo me, che devono essere tenuti in considerazione. Il primo è questo, cioè il segno di che cosa? Dell'alleanza, dell'amore di Dio per l'umanità. E questo è bellissimo. Cioè gli sposi cristiani sono nel mondo e sono per gli altri, per chi non crede, questo segno. Cioè come Dio ha amato e ama l'umanità. Non solo, ma c'è ancora un altro segno, anche un altro interessante, che è quello, cioè come Cristo ha amato la sua Chiesa. Cioè se noi dobbiamo spiegare appunto ai giovani, dobbiamo spiegare, ma Cristo come ha amato la Chiesa? Allora bisogna dire: guardate gli sposi cristiani. Cioè guardando gli sposi cristiani, ecco, sono il segno di questo amore, di come Cristo ha amato la sua Chiesa. Ecco, se noi non partiamo da questo fondamento, che è importantissimo, non capiremo mai perché bisogna sposarsi in Chiesa. Non è la bella cerimonia, la bella celebrazione, quello che può essere tutto quello, eccetera. Ma noi dobbiamo riscoprire questo. E allora il matrimonio diventa davvero una vocazione. È una vocazione, come tutte le altre vocazioni, al presbiterato, al diaconato, alla vita religiosa. Quindi non ci si sposa così tanto perché ci si vuole sposare, ma perché siamo chiamati, perché un giovane o una giovane si sentono chiamati. Questa è la vocazione al matrimonio. Allora si capisce che qui davvero c'è un ribaltamento completo del discorso. E allora se noi spieghiamo davvero così bene ai giovani che cos'è il matrimonio, io credo che i giovani capirebbero, perché allora è un impegno, è una responsabilità sposarsi in chiesa, non è una passeggiata, non è una bellissima, sarà una bellissima giornata di festa, però è questo impegno nella chiesa, è un impegno di essere segno. Perché questo? Perché credo che anche la crisi di un matrimonio metta a repentaglio appunto la crisi della Chiesa, il mistero della Chiesa. Una crisi del matrimonio attenta direttamente al mistero della Chiesa.
Enzo, potremmo dire su questo punto, credo che sia necessario fermarci un attimo. Tu hai messo in parallelo la crisi della Chiesa con la crisi del matrimonio. Ecco, io possiamo dire che l'attuale crisi della Chiesa, che pur c'è, come ha riconosciuto anche Papa Francesco, come ha riconosciuto anche Papa Benedetto, che è una crisi anche del matrimonio, un attacco alla famiglia, o è esagerata la mia esposizione?
No, non è esagerato, è proprio così. È proprio così. Forse noi appunto come famiglie cristiane non siamo stati attenti a questo aspetto, secondo me, e abbiamo così un po', c'è stato un rilassamento a mio avviso, perché è fondamentale questo aspetto. Questa relazione simbolica tra il significato del matrimonio e la costituzione della Chiesa è fondamentale, secondo me. Se non si riesce a comprendere questo, se i cristiani non riescono a capire questo, ecco perché noi sposi cristiani riceviamo una missione nel manifestare allo stesso tempo agli occhi del mondo ciò che è il matrimonio e ciò che è la Chiesa. Ciò che è il matrimonio e ciò che è la Chiesa. Quindi non in qualità di docenti, ma proprio come messaggeri di speranza, che mostrano proprio come tramite la vita che Gesù dona, ci dona agli sposi, dona agli sposi. Ecco, è per l'umanità. Ecco, questo secondo me deve essere ancora, direi, riscoperto, questa bellezza. Deve essere riscoperta e deve essere anche testimoniata e trasmessa ai giovani. Ecco, c'è un bel capitolo nell'esortazione apostolica di Papa Francesco con Christus Vivit, che è l'esortazione apostolica post-sinodale sui giovani, no? Dove il Papa dice che i giovani oggi sentono fortemente la chiamata all'amore e quindi sognano di incontrare proprio la persona giusta con cui formare una famiglia e costruire una vita insieme. Ma questo, ecco, il Papa sottolinea, è una vocazione che Dio stesso propone ai giovani. Attraverso che cosa? Anche qui, come questa scoperta di questa vocazione al matrimonio, perché si propone attraverso i sentimenti, attraverso i desideri, attraverso i sogni, e questo è molto bello, che Papa riprenderà poi in Amoris Laetitia, no? Che proprio nei capitoli 4 e 5 c'è proprio un invito del Papa a leggere questi due capitoli di questa enciclica del Papa, e secondo me esortazione apostolica del Papa. Secondo me, e questo è molto bello, perché dice il Papa, quando due cristiani appunto si sposano, che cosa hanno fatto? Hanno riconosciuto proprio nella loro vita, nella loro storia di amore, che cosa? La chiamata del Signore, la vocazione, a formare appunto una famiglia.
Enzo, però l'obiezione che viene fatta da molti anche nella Chiesa è questa qui: se questa è una vocazione, beh, dovremmo fare qualcosa di più a livello di pastorale per guidare questi giovani anche non solo durante, diciamo, la preparazione al matrimonio, che va bene, quella c'è in tante parrocchie, magari le coppie arrivano all'ultimo momento, però, ma anche prima, anche quando si è adolescenti, fare un cammino di formazione per comprendere se si è vocati al matrimonio o al diaconato, al presbiterato. Bisogna aiutare questi giovani molto prima, magari quando sono adolescenti. Non c'è bisogno di aspettare l'età in cui si decide di sposarsi per fare un corso, diciamo, sull'amore, diciamo, con la maiuscola, no? O mi sbaglio?
Certo, non è giusto, cioè bisogna mettere in atto percorsi formativi vocazionali, che non significa la vocazione soltanto appunto al presbiterato o alla vita religiosa. Cioè bisogna mettere in atto percorsi formativi vocazionali per farli scoprire appunto durante il cammino di fede dei ragazzi e degli adolescenti, dai giovani, qual è la loro vocazione. E quindi far emergere appunto nei giovani e negli adolescenti se c'è questa vocazione al matrimonio, se c'è questo, diciamo, sentimento, questo desiderio, questo sogno. E l'altro aspetto, fammelo dire, è anche questo, che bisogna riconoscere il fatto che anche qui spesse volte non si è capito che anche la sessualità e il sesso sono un dono di Dio, che non sono un tabù. E questo ha giocato moltissimo, secondo me, nel passato e anche in un passato recente, questo aspetto della sessualità e del sesso, a mio avviso. Perché sono un dono di Dio, sono un dono del Signore che ci dà, che appunto hanno questi due scopi proprio nel matrimonio, amarsi e generare vita. E quindi è un amore, una passione. E l'amore tra un uomo e una donna, quando è appassionato, appunto ti porta a dare la vita per sempre, sempre. Dando non soltanto appunto l'anima e lo spirito, ma anche il corpo. E quindi secondo me anche questo bisogna togliere di mezzo questi aspetti, questi tabù, che sono quelli appunto del sesso o quello della sessualità, ecco, nella vita di coppia e del matrimonio, secondo me.
Anche in questo caso si andrebbe educati, Enzo, no? Dal punto di vista cristiano.
Anche qui bisogna che ci sia una educazione, perché spesse volte anche questi aspetti che dovevano essere anche curati, secondo me, dalle scuole, dagli aspetti educativi, eccetera, forse la Chiesa dovrebbe un attimino prendere in mano anche questi aspetti. C'è però un dato, secondo me, anche che bisogna, cioè, ci sono davvero alcune statistiche che sono davvero un po' che ci devono far preoccupare. Se noi pensiamo che in Italia nel 1963, ho visto queste statistiche, sono stati celebrati 420.000 matrimoni, nel 2018 ne sono stati celebrati 196. Non soltanto, ma soltanto il 50% si sposa in chiesa. Non soltanto, ma ancora prima di sposarsi ci sono i figli. Cioè diventa tutto un problema qui, c'è davvero di prendere in mano tutti questi aspetti. E in pratica dobbiamo anche dire che oggi, diciamo, tutto questo emerge perché c'è una precarietà. E tanti giovani non hanno lavoro. E mettere su una famiglia non è una cosa semplice, avere una casa, fare un mutuo. E quindi l'età, per esempio, si è molto elevata, l'età del matrimonio. Oggi supera i 30 anni. Oltre al fatto della denatalità, come si è detto, che oggi si fanno sempre meno figli, ovviamente. Ma tutto questo diventa anche, direi, un aspetto che è legato, diciamo, a questo tipo di mentalità della provvisorietà, che niente è definitivo.
Secondo te è solamente precarietà, paura del futuro, oppure c'è un atteggiamento, io parlo dell'Occidente, perché poi se raffrontiamo questi dati con paesi africani piuttosto che con i paesi asiatici, beh, c'è quasi un ribaltamento. Io ti chiedo questo, per l'Occidente è, come dire, la paura di abbandonare un certo modo di vita agiato, perché tu ricorderai nei tempi del dopoguerra in Italia, beh, non è che si aveva lavoro, eppure di figli se ne facevano 5, eppure ci si sposava anche durante le bombe, non si pensava a, come dire, alla casa, cioè poi qualcosa la provvidenza faceva, ci si affidava molto di più alla provvidenza, se no non avremmo avuto il baby boom del dopoguerra, no? E lì i nostri, come dire, nonni, i nostri bisnonni avevano ben donde di dire, beh, ma insomma, chi me lo fa fare a mettere su famiglia adesso che c'è stata la seconda guerra mondiale? Aspettiamo di avere un lavoro, aspettiamo di avere una casa e poi si vedrà. E io mi ricordo quelle belle immagini anche dei film neorealisti in cui le famiglie abitavano anche in due, tre nuclei familiari, in delle case, insomma i figli erano numerosi. Ecco, è solamente una questione di paura del futuro oppure di abbandonare un certo status di vita che noi abbiamo acquisito grazie a Dio nel tempo?
Sì, è cambiato, diciamo, ormai il tessuto, diciamo, sociale, ed è cambiato fortemente da questo punto di vista. Cioè anche, diciamo, la solidarietà che c'era tra le famiglie, no? Il così, andarsi uno incontro agli altri, cioè era un aspetto davvero interessante, e proprio questo nasceva da un fatto che nessuno aveva dei beni, appunto, delle ricchezze, ma soltanto si condivideva quello che si aveva. Ecco, oggi purtroppo questo stile di vita è cambiato, è aumentato sempre di più famiglie, prima di ogni cosa, che si chiudono in se stesse. Ormai le porte sono chiuse, non si aprono più le porte, perché si ha paura degli altri, si ha paura dello straniero. Cioè, quindi c'è tutto questo aspetto, diciamo, che ha messo in crisi il matrimonio, ovviamente. Perché vivere chiusi, vivere nel proprio così egoismo, ovviamente ha chiuso completamente l'orizzonte a un futuro anche per i giovani. Allora il matrimonio, ecco, è diventato fuori moda. Fuori moda. E allora il problema è questo, che come dice il Papa bisogna andare controcorrente, cioè ribellarsi proprio alla cultura del provvisorio, alla cultura del provvisorio. E questa è la testimonianza che oggi devono dare le famiglie cristiane, le famiglie che frequentano la domenica la messa, la celebrazione eucaristica. Noi non possiamo, uscendo da chiesa, chiuderci nelle nostre case e consumare un pranzo da soli. Ecco, questo è il problema. Cioè, se non ci sono queste famiglie aperte, questa visibilità che i giovani possono vedere, che i figli possono anche così avere la testimonianza di genitori che sono aperti agli altri, ecco, difficilmente diventa complicato, direi. E quindi è chiaro che quando invece non c'era proprio nulla, tutti erano nella stessa condizione di vita, c'era questa solidarietà comune tra le famiglie. Ed era ovviamente molto bello. Secondo me bisogna prendere in mano questo aspetto educativo. Oggi non bastano più, ce lo dobbiamo dire questo, i corsi prematrimoniali. Non possiamo ridurre ormai la nostra pastorale soltanto a corsi, corso di cresima, corso dei matrimoni, eccetera. Noi dobbiamo mettere in campo cammini di fede, non corsi, cammini di fede. Perché si esaurisce tutto lì, perché quasi le persone sono obbligate ovviamente a frequentare per avere l'attestato per potersi sposare. E questo non va bene più. Ormai dobbiamo andare oltre questo aspetto, secondo me, perché altrimenti non ne usciremo mai fuori. E questo anche qui, il discorso per esempio dei figli, i figli sono un dono. Sono un dono che cambiano la storia di ogni famiglia, e questa è la bellezza anche dei figli. Cioè, la paternità e la maternità ci chiama ad essere generativi, ma non soltanto per i nostri figli, ma anche per gli altri. E quindi diventa davvero, secondo me, famiglie di famiglie, dice Papa Francesco, questo è il cammino sinodale, famiglie di famiglie. E questo è il cammino, oggi parliamo di sinodo, e quindi anche, dice Papa Francesco, con tutte le difficoltà che ci possono essere nei matrimoni e nelle famiglie, perché significa alcune volte, dice il Papa, condurre una barca instabile, ma è una barca sicura per la realtà che c'è Gesù con noi, che è presente su questa barca. che è presente su questa barba.
Enzo, c'è un'altra obiezione che sicuramente tu avrai sentito miliardi di volte, essendo diacono e stando in una comunità, cioè quella di dire: ma io che mi sposo a fare in chiesa? Tanto se convivo è la stessa cosa. Non c'è nessuna difficoltà, insomma, siamo insieme. E ci sono coppie che stanno insieme da 20 anni, magari si sposano proprio per far contento l'uno o l'altro coniuge, eccetera. Ecco, tu a queste obiezioni come risponderesti? Cioè, ma insomma, è la stessa cosa, ci vogliamo bene, l'amore basta. E quindi, invece, come dicevamo anche prima, il matrimonio, essendo un sacramento, ci porta all'aiuto. Questo lo dicono anche delle coppie che si dicono cristiane. Insomma, se ci vogliamo bene, il matrimonio è solamente un rito, è una cosa che non aggiunge niente al nostro amore. Invece, ecco, io ti farei soffermare su questo aspetto. Perché ci dà forza questo sacramento?
Ci dà forza perché, appunto, se crediamo noi alla grazia che riceviamo attraverso i sacramenti, e questa è la forza, perché altrimenti sarebbe la stessa cosa per dire che necessità c'è fare dei presbiteri, dei diaconi, perché è la grazia del sacramento che arricchisce e che dà forza, diciamo, ad un matrimonio, ad una famiglia. E questo deve essere compreso, e deve essere compreso quello che dicevo all'inizio prima, cioè come sposi, come cristiani non ci possiamo accontentare quello della convivenza, di lo stare così, senza dare, diciamo, un assetto sicuro ad una famiglia. Non è questo lo stile cristiano, perché viene meno questo senso e questo segno che dicevo prima io di questa alleanza di amore tra Dio e l'umanità, che si realizza appunto attraverso la celebrazione del sacramento del matrimonio. Perché la celebrazione del sacramento del matrimonio, come dicevo prima, non è un rito, ma è proprio questo evento di grazia che scende su due persone. Cioè Gesù si impadrona di queste due persone, che diventano una sola carne. Se noi ci crediamo a questo, ci crediamo all'evento dei sacramenti, allora non possiamo consentire che appunto molti giovani cristiani continuino su questo aspetto, che torna a credere alcune volte. Le motivazioni sono anche quelle di non avere appunto un futuro, di non avere una precarietà per motivi di lavoro, eccetera, e quindi si ha la paura di prendersi un impegno, di prendersi una responsabilità. Ma noi dobbiamo far capire la bellezza della celebrazione di un sacramento.
Potremmo dire, ecco, che nel matrimonio cristiano tra due sposi c'è un terzo, che è Gesù, che appunto sta insieme, no? Quindi non è più a due, ma diventa a tre, diciamo,
no,
così,
a tre.
Con la presenza di Gesù.
Io, e anche qui spesso io anche dico, quando ci sono difficoltà nelle famiglie tra una coppia, un marito e una moglie, ecco, io dico, bisogna sedersi in tre, non in due, in tre, marito, moglie e Gesù con noi. Ecco, allora le cose cambiano, le prospettive cambiano, le visioni cambiano, non è più la mia come sposo, come la sposa, cioè diventa davvero un aspetto, direi, interessante di questa presenza in mezzo a noi.
Enzo, io ti faccio una domanda specifica, abbiamo 5 minuti, ancora 6 minuti,
sì,
proprio un aspetto specifico sul ruolo del diacono. Io ti dico, ti chiedo, questa pastorale dedicata agli sposi, ai giovani per il matrimonio, potrebbe essere presa in carico anche dai diaconi che molto spesso sono sposati e che quindi hanno, come dire, materiale per poter condividere con le future coppie di sposi?
Credo che sia uno dei compiti oggi prioritari per il Ministero Diaconale, secondo me. Cioè, è davvero una coppia di diaconi può aiutare tantissimo tante famiglie, non soltanto dal punto di vista soltanto materiale, ma soprattutto dal punto di vista spirituale. E può aiutare tante coppie di fidanzati anche a questo. Cioè, affidare per esempio una catechesi ad una coppia di un diacono, per fare appunto, per aiutare un cammino di formazione per i fidanzati, secondo me è un aspetto interessantissimo del Ministero Diaconale. Cioè, perché appunto noi diaconi siamo chiamati in modo particolare ad essere, ecco, questo segno nella Chiesa di questo amore, diciamo, unico e fedele con la propria sposa. Di questo amore, e quindi di questo, testimoniare questo amore unico e fedele di Cristo per la sua Chiesa. Secondo me, ecco, l'icona di Cristo sposo, è molto bella, che diciamo il diacono può davvero rappresentare. E questo, a mio avviso, è una frontiera che bisogna così ancora mettere in atto, secondo me, nella pastorale per quanto riguarda i diaconi. Ci sono molte famiglie che sono davvero impegnate su questo fronte, anche di solidarietà, anche di famiglie aperte, di adozioni, di accoglienza di famiglie, di ragazzi che non hanno una famiglia. E queste sono testimonianze, ecco, molto belle a mio avviso. E anche, ecco, il fatto che, diciamo, anche i diaconi fanno comprendere che anche avere dei figli, ecco, è una grazia che il Signore ci dona, che ci dà. Ecco, anche questa, diciamo, testimonianza, secondo me, può essere così di aiuto a tanti giovani.
Ecco. E anche per le coppie che purtroppo non possono avere figli, capita, esatto. Ecco, hanno però questa generatività in sé, no? Quindi
c'è
non
una fecondità
diversa,
esatto, c'è una fecondità diversa, c'è una fecondità di amore anche verso gli altri, che è anche molto bella questa qua, secondo me, perché appunto purtroppo alcune volte appunto alcuni non possono avere figli. Però questo, ecco, non deve scoraggiare, perché si può essere anche fecondi e generativi, non soltanto fisicamente. Ecco, quindi una paternità è anche una maternità che non è soltanto generativa, no? Quindi una paternità è una maternità molto di più allargata, secondo me. E quindi oggi questo apre anche tante prospettive di tanti ragazzi che non hanno famiglia, che hanno difficoltà, e quindi questo educare anche i figli a questa apertura verso gli altri, ecco, secondo me, che non è non farlo soltanto così a parole, ma proprio mettendo in atto proprio, direi, una testimonianza su questi aspetti, e questo è importante. E l'altro, ecco, che di cui Papa Francesco dice sempre, anche la testimonianza che appunto le coppie devono mettere in atto, e quello dice che non bisogna, le tre parole che, di cui dice Papa Francesco che devono essere per sempre presenti in una casa, quella del permesso, grazie e scusa. Ecco, anche questo secondo me è molto bello, cioè Papa dice non bisogna mai chiudere la giornata, cioè, ci sono state anche le discrezie tra il marito e la moglie con i figli. Non bisogna mai chiudere la giornata senza chiedere perdono, senza avere una parola, ecco, di perdono tra i componenti di una famiglia. Ecco, tutte queste sono testimonianze che secondo me è molto bello, ecco, farvi presente ai giovani, farvi vivere queste storie. E ci sono storie molto interessanti, appunto, di matrimoni che durano, e io ho qualche annetto di matrimonio,
quindi parli da persona che sa le cose, sì. E può dare testimonianza,
sì. 45 anni di matrimonio,
complimenti, non sono pochi. Non sono pochi, 45 anni di esperienza vissuta sul campo, si potrebbe dire. Allora Enzo, io ti ringrazio, però prima di salutarti ricordo a tutti quanti quelli che ci ascoltano che tra poco, tra un mese più o meno, ci sarà l'incontro mondiale delle famiglie a Roma, e questo sarà un incontro, credo, importante anche per stringersi intorno a Papa Francesco e per ritoccare con mano questi temi di cui abbiamo discusso oggi.
Certo.
Va bene, allora io ringrazio.
Questa sarà, credo, secondo me, anche una bella sfida, perché Papa Francesco ci tiene moltissimo a questo aspetto della famiglia, secondo me, che bisogna cogliere e, diciamo, far fruttificare.
Allora, io ringrazio Enzo Petrolino, grazie, presidente della comunità del Diaconato in Italia. Lo ritroveremo la prossima domenica, sempre qui su Pop Theology. Grazie Enzo.
Grazie, buona domenica a tutti.
E arrivederci. Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Ovviamente vi ricorda la possibilità di mandare i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722.
#PopTheology.